I primi provvedimenti sulle pensioni arriveranno velocemente, in pochi giorni. Già lunedì prossimo, lo ha confermato ieri a Bruxelles la nuova ministra del welfare Elsa Fornero. Come dicevamo, probabile un passaggio con i sindacati, ma quello sarà molto rapido. C'è l'urgenza dei conti italiani perché queste riforme ce le chiedono Bruxelles e i mercati, continua la Fornero. Quindi, e ci sembra insomma assolutamente chiara la volontà di questo governo di fare cassa sulle pensioni. Già al Consiglio dei Ministri di lunedì si deciderà l'estensione del metodo contributivo pro rata per tutti. Si deciderà dell'innalzamento dell'età pensionabile delle donne. Non c'è stato nessun accenno invece allo spostamento della soglia di anzianità oltre i 40 anni, ma secondo molti anche questo punto sarà oggetto di modifica. Nessun accenno anche al blocco degli adeguamenti delle pensioni a partire da gennaio, è questo il provvedimento più temuto e che farà più male alle tasche degli anziani. La CGIA di Mestre ha calcolato che frutterebbe 4,4 miliardi di euro, ma perché sia segnato da una sorta di equità non basterebbe certo esentare solo quelli minime, ma bisognerebbe risparmiare almeno anche quelle sotto i 1.000 euro, quindi il gettito sarebbe a questo punto nettamente inferiore. Fornero ha parlato anche delle riforme del mondo del lavoro e della cosiddetta flex security, ma su questo insomma si è mantenuta molto più sul vago, anche perché al Consiglio dei Ministri del 5 pare non ci siano misure specifiche, non ci saranno misure specifiche in merito. Un'affermazione importante però la Fornero l'ha fatta, ha detto: lavorerò perché ci sia l'introduzione di un reddito minimo garantito che però va congegnato e inserito in un pacchetto più ampio. La ministra ha poi precisato che si tratta di sue preferenze personali e non del governo. Nessun accenno ancora all'articolo 18, ma è chiaro che l'aumento e l'estensione degli ammortizzatori sociali vengono visti dal nuovo governo come un possibile normale contorno di un alleggerimento della rigidità in uscita. Rigidità in uscita significa insomma avere più facilità nel licenziamento. Queste insomma sono le cose che riportano oggi i giornali. Quindi sistema contributivo per tutti, l'età pensionabile delle donne che va ad innalzarsi. Queste insomma sembrano essere le certezze. Sugli altri punti c'è un po' più di ambiguità e di posizioni per ora vaghe. Abbiamo ai nostri microfoni Andrea Fumagalli, economista, docente di economia all'Università di Pavia, che ringraziamo. Buongiorno Andrea.
Buongiorno a te, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Senti, vuoi commentare? Insomma, noi abbiamo letto quanto riportato oggi dai giornali rispetto agli annunci fatti dalla ministra del welfare su lunedì prossimo, su cosa potrebbe essere approvato rispetto alle pensioni. Ti chiederei insomma di commentare un po' con noi questi accenni che lei ha fatto, soprattutto per capire più che altro che cosa va a cambiare, che cosa va a modificarsi e quali sono insomma le conseguenze poi sui lavoratori e sulle lavoratrici.
Sì, mi sembra che il quadro che hai delineato rispetto a quelle che saranno probabilmente le modifiche che verranno introdotte con il decreto, o probabilmente con un decreto legge lunedì prossimo, 5 dicembre, siano quelle corrette, nel senso che la manovra sulle pensioni dovrebbe articolarsi essenzialmente su tre piani. Un'accelerazione del processo che porta alla totale contribuzione dei livelli pensionistici, che è stata introdotta con la riforma Dini del 1996, che è la riforma principale del nostro sistema previdenziale, che aveva previsto una serie di graduale passaggio dal sistema a ripartizione al sistema a contribuzione, cioè l'idea che il livello pensionistico non è più commisurato agli ultimi anni di stipendio all'interno della carriera lavorativa di una lavoratrice o di un lavoratore, ma invece è basato sul totale dei contributi versati per l'intero arco della vita lavorativa, quindi con un effetto ovviamente di riduzione delle pensioni. Questo è un nuovo meccanismo di pensione con di previdenza contributiva che era già in essere per coloro che all'epoca della riforma Dini avevano meno di 16 anni di contributi, verrà esteso a tutti. E questo ovviamente avrà un impatto negativo, soprattutto per coloro che ancora adesso possono godere e gli mancano pochi anni alla pensione e avevano più di 17 anni di contributi nel 96, possono avranno probabilmente qualche effetto negativo sui livelli pensionistici. Il passaggio a un sistema contributivo al 100% mette automaticamente il sistema previdenziale in pareggio, perché uno riceverà come pensione esattamente quanto ha versato sotto forma di contributi sulla base delle stime di vita esistenti, e quindi questo garantisce il sistema previdenziale dal fatto di dover sborsare più soldi se l'età media, se la vita media delle persone si allunga. C'è però una cosa contraddittoria nelle misure del governo, sta nel fatto che questa misura, di cui possiamo discutere più o meno la validità o anche l'equità o la giustezza, no? Si accompagna però a un'introduzione di una rigidità per quanto riguarda l'età pensionabile, soprattutto per quando, come viene ricordato, da quella femminile. E perché a questo punto, se si vuole introdurre completamente il sistema contributivo, sarebbe abbastanza ovvio di buon senso introdurre anche una flessibilità in uscita per entrare in età pensionabile. Se io riceverò come pensione in funzione dei contributi versati, allora a questo punto mi arrogo anche il diritto di scegliere quando andare in pensione e non devo essere sottoposto a dei vincoli minimi di età lavorativa per andare in pensione. Poi sarà la scelta individuale che farà sì che io mi accontenterò di avere un livello pensionistico pari a 20 anni di contributi, oppure invece deciderò, come probabilmente la maggior parte farà, visto che i livelli pensionistici sono, le pensioni sono molto basse, a lavorare di più. Però questo può essere lasciato al libero arbitrio degli individui, sulla base di quelle che sono le loro esigenze, sulla base anche della struttura dei redditi di cui dispongono. Invece mi pare abbastanza contraddittorio il fatto che si imponga il contributivo a tutti e contemporaneamente si pongono dei limiti e delle rigidità nel decidere qual è l'età pensionabile. E questo è il primo punto forse che dovrebbe essere maggiormente sviscerato. Il terzo livello di entrate, di cui si parla, ma bisogna vedere come vanno gli incontri con le parti sociali di questi giorni, è quello di un intervento sulle pensioni minime, sulle pensioni sociali, si è vociferato di cose del genere. Probabilmente non credo che questo verrà attuato, perché sarebbero misure fortemente avversate anche dai sindacati, quindi sarebbe una misura molto potente dal punto di vista di fare cassa immediata, che è una delle esigenze che ha il governo attualmente. Però dall'altra parte avrebbe degli effetti sulla coesione sociale e anche sull'equità dei trattamenti abbastanza pesante, e quindi non so se il gioco ne vale la pena. Detto questo, dobbiamo tener conto che tutto questo intervento, l'ennesimo intervento sulla struttura previdenziale, però non coglie quello che è una degli aspetti più distorti del sistema italiano, ovvero la mancata separazione fra assistenza e previdenza. Ci sono una serie di erogazioni di reddito, dalle pensioni sociali alle pensioni di accompagnamento, a assegni di accompagnamento eccetera, che dovrebbero ricadere all'interno di un programma di tipo assistenziale che dovrebbe essere a carico della fiscalità generale a sostegno di quelle persone che per non loro volontà non sono messe in condizione di poter lavorare, quindi hanno bisogno comunque di accedere a un reddito minimo per poter campare. E tutti questi interventi che oggi sono a carico dell'INPS e quindi vengono finanziati con i contributi dei lavoratori e dei datori delle imprese, invece dovrebbero essere finanziati dalla fiscalità generale, mentre lasciare solo all'INPS l'aspetto della previdenza. Intanto che questa separazione fra assistenza e previdenza non verrà fatta come avviene in molti paesi d'Europa, allora qualsiasi riforma della struttura previdenziale risulterebbe comunque monca. E questo è un altro aspetto critico che non viene affrontato dalla nuova ministra del welfare. Segniamo l'ultima considerazione che posso fare, è che sicuramente questo pacchetto di intervento di accelerazione della riforma Dini col passaggio finale al contributivo ovviamente avrà degli effetti abbastanza pesanti per quanto riguarda, come ce li ha già, per quanto riguarda soprattutto le nuove generazioni che sono già all'interno del contributivo, se vivono una condizione di precarietà difficilmente riusciranno a maturare dei contributi tali da garantire loro all'età pensionabile una pensione decente.
Ecco, quindi noi, Andrea, prima ragionavamo proprio su questo. Una persona che oggi insomma ha anche solo 30-35 anni ed è riuscita sostanzialmente ad accumulare magari solo 4-5 anni di contribuzione, continua a vivere costretta insomma in una situazione di precarietà o di lavoro nero e quindi ha difficoltà estrema ad accumulare contribuzione, come possa essere possibile insomma di raggiungere i livelli che questi personaggi richiedono insomma?
E infatti questo è un problema che ogni tanto emerge come la punta di un iceberg, ma poi nella maggior parte del tempo, quando si tratta di prendere poi interventi di politica economica, viene nascosto, perché noi siamo seduti su una sorta di bomba demografica, perché tutta la generazione precaria di questi anni, quando arriverà a un'età pensionabile, molta di questa generazione non sarà in grado di avere un reddito dignitoso, per cui questo richiederà sicuramente una serie di interventi dal punto di vista degli ammortizzatori sociali, dal punto di vista di interventi ancora sarebbe più auspicabile, interventi di reddito minimo generalizzato a prescindere dalla condizione lavorativa, e che comunque richiederà comunque un esborso di soldi eccetera, e che questo viene rimandato nei prossimi 10-15 anni, quindi bisogna vedere cosa succede. E se poi aggiungiamo che questa idea di magari di intervenire non tanto per il superamento dell'attuale sistema degli ammortizzatori sociali, che è tra i più iniqui, distorti che esistono nel mondo, ma per un allargamento di ammortizzatori sociali che mantengono comunque la struttura dei parametri d'accesso esattamente quelli che sono oggi, cioè il fatto che uno per accedere a un sussidio di disoccupazione deve aver versato negli ultimi 2 anni almeno 52 settimane di contributi continuativi, che non può prendere sopra una certa somma, che tutto il sistema delle casse integrazioni che sono possibili sulla base della dimensione di impresa, del tipo di settore, del tipo di mansione svolta, e quindi tutta una serie di nuovi lavori o di nuove condizioni professionali o di nuove condizioni contrattuali sono di fatto escluse. Ecco, questa struttura molto iniqua, eredità di una situazione lavorativa che oramai è in larga misura superata, no? Ecco, si richiederà un intervento di allargamento di questa struttura senza modificarla nella sua essenza, in cambio poi, come veniva giustamente ricordato, della chiusura, perché io la ritengo tale, della chiusura del processo di precarizzazione del lavoro, cioè perché l'unico tassello che manca, almeno formalmente, anche se poi nella realtà viene applicato quotidianamente, è la liberalizzazione del licenziamento individuale, e quindi il cosiddetto articolo 18. È un intervento più di carattere formale che sostanziale, perché l'articolo 18, come sappiamo, può essere applicato soltanto a una quota abbastanza minoritaria dei lavoratori. Escludiamo tutti i lavoratori delle imprese con meno di 15 dipendenti e tutti coloro che vivono una condizione di precarietà, per loro l'articolo 18 è qualcosa di sconosciuto, e quindi il licenziamento individuale è perfettamente già in essere, ed è molto difficile per un lavoratore poter impugnare un licenziamento individuale dicendo che è stata un'azione discriminatoria nei suoi confronti, prima perché è il lavoratore stesso che deve sopportare e deve portare la prova di essere discriminato, e secondo, a meno che non ci sia una confessione del datore di lavoro, cosa che difficilmente può avvenire, difficilmente un giudice potrà riconoscere o capire quando un licenziamento, magari giustificato da motivi economici dell'impresa, invece nasconde forme di discriminazione nei confronti della persona e quindi la lesa dei diritti umani fondamentali. E quindi di fatto ci troviamo in una situazione in cui si mette una piccola toppa da una parte, diciamo così, provvisorio, non strutturale, non sostanziale, per aprire una voragine dall'altra.